E adesso lasciamo la parola a Don Fabio Guarazzina, che viene da Brescia e che, diciamo, non so, definirei un sacerdote che ha delle idee abbastanza chiare, ecco, su quella che può essere la pace di Cristo. Cioè, dico questo non per la sua appartenenza al movimento di Pax Christi, ma proprio perché credo che la pace faccia parte proprio della sua identità. Viene appunto, come vi dicevo, da Brescia, cioè da una città la cui economia è particolarmente sviluppata intorno al mercato delle armi, e non a caso a Brescia si fa ogni anno la EXA, che è una delle più grandi mostre internazionali di armi. Dunque lui, per parlare di disarmo e di non violenza, ai suoi parrocchiani studenti, in quanto anche lui è insegnante di religione, dovrà sicuramente metterci particolare convinzione ed energia. Dunque passo a lui una domanda, ecco, gli chiedo qualche cosa in particolare sulla non violenza. Ecco, diciamo questo, ecco, Gesù Cristo ha parlato di pace, e una pace che lui stesso ha definito non essere la pace che come la intende il mondo, ecco. Ma allora ci chiediamo che tipo di pace è quella che indica Gesù Cristo. Sicuramente una pace senza armi, ma cioè una pace non violenta, ma è una prospettiva difficile sia per comprenderla, ma anche e soprattutto per metterla in atto. E come si può realizzare? Chi è chiamato alla non violenza allora? Tutti i credenti o solo alcuni? La non violenza, in altre parole, è un optional del messaggio di Gesù Cristo, oppure che cosa è? Lascio a lui la parola.
Bene, buongiorno. Aspetta, vediamo se si sente. Buongiorno. Vi siete addormentati là in fondo? Siete ancora quasi svegli? Bravissimi, ottimo, grazie Alberto anche per il recupero storico dell'esperienza che lui ci lascia. Bene, io ho messo questa immagine perché a mio avviso è interessante. È un grazioso, delicato e leggerissimo elefante che prova a fare questo equilibrismo su un pallone. Toccare un tema come quello che è un po' pericoloso, passare troppo le luci, perché ci concilia la meditazione, chiamiamola così, però ce la gestiamo. Dicevo, parlare di questo argomento non violenza, Vangelo, ogni cristiano, come dicevi tu, deve abbracciare questa scelta, farla o non farla, è come guardare questo tipo di immagini. Mi prendo un elefante così grosso, così pesante, gli dico: adesso fammi l'equilibrista, mettiti su questo pallone, prova a gironzolare un po', perché così sono rassicurato sul fatto che posso provare a parlare di questo tema. Ecco, parlare del rapporto fra Gesù e la non violenza non è difficile. Parlare del rapporto fra la Chiesa e le scelte che i cristiani fanno e la non violenza è un po' più complicato, perché in effetti già questo credo che chiarisce un po' il mio taglio. Provo velocemente a dare alcune indicazioni che credo possano aiutarci a inquadrare il tema. Il mio compito è questo, come suggeriva Maurizio prima. Allora, andiamo avanti. Prima cosa, la storia biblica è tutta una pedagogia della non violenza. Se io leggo la Bibbia, non so che frequentazione avete con la Bibbia. Magari capita che una volta ogni tanto l'avete presa in mano, avete provato a guardare questo grande racconto. La Bibbia è anche un grande racconto di violenza. Nella Bibbia si raccontano di genocidi, di stupri, di guerre, di omicidi, di tradimenti, di tutto si racconta, no? Di utilizzo dell'altro in modo spietato e spudorato pur di avere ragione, pur di mantenere il proprio potere. Questa è la Bibbia, perché la Bibbia è un racconto che non fa finta di non vedere l'umanità. E dentro questo ci mette anche un pezzo del racconto di Dio, perché nella Bibbia non c'è solo quello, non è l'Iliade, ma è ben altro, il percorso biblico. E pian piano, quando dico pedagogia, nella Bibbia Dio semina quella che è una prospettiva di tipo diverso. Faccio semplicemente tre considerazioni, con una premessa. Nella Bibbia non ci sono le risposte a tutte le questioni. E non c'è una risposta evidente, chiara e incontestabile su questa questione della non violenza. La Bibbia apre un percorso, Gesù apre un percorso, un passaggio. Chi ha trascritto la vita di Gesù? Tra l'altro i quattro Vangeli sono quattro racconti diversi, Paolo ne parla con alcune accentuazioni ulteriori. Bene, chi fa questo tipo di racconto prova a prendere dal messaggio di Gesù ciò che era e che gli pareva più importante. Ecco perché nella Bibbia trovo una proposta e poi contemporaneamente posso anche giustificare il resto. E noi come cristiani siamo stati molto bravi ad usare la Bibbia per giustificare la nostra posizione. Tra l'altro una posizione che in alcuni casi era anche profondamente violenta. E ci sono delle indicazioni etiche nella Bibbia, devi comportarti così, devi fare questo, ma non è la preoccupazione prima. La preoccupazione prima della Bibbia, della storia di Gesù, è dire la tua vita, i tuoi rapporti, come sono? Come li stai costruendo? Io provo, dice Gesù, a darti un esempio, a darti una indicazione, la mia vita te la regalo come fosse un'opportunità per verificare quella che è la tua vita. Ecco, parto da questo, quindi non prendo la Bibbia per giustificare una posizione. Perché nella Bibbia si racconta la vita e la posizione non è una teoria, ma è la vita, le scelte che io faccio. Gesù che scelta ha fatto? Per lui era un optional la non violenza? Vediamo. Allora, pensate a tre elementi o tre piccoli capitoli che io vado a vedere nella Bibbia e nella Bibbia verifico come effettivamente se prendo alcuni passi mi dice una cosa, se prendo altri passi mi dice il contrario, ma è un percorso, perché le ultime parole sono quelle di Gesù, per noi decisive come cristiani. Primo, immaginiamoci la questione della legge penale, quando uno sbaglia deve pagarla. Ok? Ma anticamente ci ritrovo dentro la Bibbia questa posizione. La legge della vendetta privata, il famoso, non è neanche l'occhio per occhio detta per dente, quello è già un passaggio ulteriore. La vendetta privata è mi fai qualche cosa la paghi, e ogni volta che te la faccio pagare innalzo il livello della violenza. Mi hai tolto un occhio, io ti ammazzo. Che è diverso dall'occhio per occhio, dente per dente. Almeno l'occhio per occhio, dente per dente, qualcuno diceva, prova a dare un elemento di vendetta o di giustizia che perlomeno viaggi su un livello di parità. Parto dalla vendetta, arrivo all'occhio per occhio, dente per dente, perché trovo nella Bibbia questi percorsi, e poi incontro Gesù, il quale mi dice, davanti a chi ti fa del male, io ti dico giustizia e perdono. Sulla giustizia posso ancora giustificare la questione della vendetta e anche del far male agli altri, sul perdono no. Tant'è vero che lì qualcuno comincia ad andare in tilt e dice tu sei fuori di testa Gesù, non puoi chiedermi questo. Pensate a un'altra questione, il tema dei rapporti umani e dell'amore all'altro. La Bibbia comincia a dire fin dalla creazione, l'altro è tuo fratello, Dio te l'ha dato e te l'ha regalato come fratello, quindi l'amore al fratello. Poi continua, e già nell'Antico Testamento ritroviamo il radicale comandamento dell'amore al prossimo, non l'ha inventato Gesù, c'è già nell'Antico Testamento in diversi testi, ama il tuo fratello, pezzo della tua famiglia, ama il tuo prossimo, chi ti sta vicino, quindi esci dalla cerchia della famiglia, e poi arriva Gesù, rompi balle di turno e ti dice a te chiedo una cosa, ama il tuo nemico, fai un passaggio ulteriore. Dall'amare il fratello all'amare il nemico c'è un continente intero, una storia intera, un'umanità intera, e Gesù ti spinge su quella linea. Terzo elemento, pensate alla questione del rispetto della vita, è uno dei temi forti quando si parla di violenza, non violenza, il tema della vita, ma anche nella visione etica cristiana, il Vangelo della vita. Bene, prima Dio propone nel suo aspetto formale il comando più generale, poi ne dà la spiegazione. Perché dice, perché devo amare la vita? Perché la vita è importante. Poi perché devo amare la vita che è presente nell'altra persona? Perché tutti gli uomini sono figli di Dio, e in quanto tutti gli uomini sono figli di Dio, sono modellati a sua immagine. Quindi questo è importante, amo la vita delle persone perché sono un'immagine di Dio. E poi alla fine dice, ma ancora di più, non solo l'uomo è un'immagine di Dio, ma Dio si è fatto uomo. Allora amo la vita dell'uomo perché nel momento in cui cancello la vita dell'uomo vado a negare Dio, a cancellare Dio. È un percorso, un crescere costante e continuo. Se guardo Gesù, mi rendo conto che devo riaprire tutti i giorni un dialogo su quello che io sto facendo, la mia vita, le prospettive che ho e la storia e le scelte che andrò a realizzare. Non mi dà le risposte a tutto Gesù, lui mi dice questa è la strada, dentro questo vediamo che cosa riusciamo a costruire. Andiamo avanti, il tema della difesa, il convegno è per una difesa senza armi. Che cosa vuol dire difendere? Difendere, respingere, tenere lontano, proteggere quello che ci sta a cuore, eccetera. Gesù aveva davanti a sé nei suoi tempi due prospettive. La prima prospettiva era quella legata al suo amico Simone lo Zelota, uno degli apostoli, tra l'altro, che si è scelto come amico del gruppo fondamentale, col quale poi costruisce la sua storia. Simone lo Zelota, gli Zelotti, avevano dentro il cuore questa prospettiva, l'idea, vi semplifico evidentemente, ma per farci capire, l'idea che davanti al potere o strapotere romano di un invasore, che cosa facciamo? O ci lasciamo calpestare e facciamo i vigliacchi tutti i giorni, oppure abbiamo il coraggio di prendere in mano gli strumenti, fossero anche gli strumenti violenti, per cacciare l'oppressore. E Simone credo che abbia premuto Gesù. Quando Gesù parlava dell'ipotesi del regno di Dio, gli vanno sotto e gli sta appresso, e gli dice Simone, gli dice Gesù, io ho un'idea, ho un progetto, ma con me anche tanti altri amici, organizziamoci. Organizziamo un gruppo armato che riesca a scalzare il potere romano in modo tale che nello spazio libero in cui abbiamo eliminato il nemico possiamo costruire il regno di Dio. Sappiamo la risposta di Gesù. Fermati Simone, non è così. Non andiamo da nessuna parte così, perché sostituiamo potere violento a potere violento. L'altra linea era quella di un altro settore o gruppo di persone che viveva ai tempi di Gesù, gli esseni più spiritualisti, uomini e donne della luce. Avevano in mente l'idea che il loro cammino spirituale profondo potesse essere luce e quindi in quanto luce cambiare il mondo. Gesù non sceglie né la lotta armata come difesa e nemmeno un togliersi dal mondo cercando la luce interiore e illuminando così il mondo come modalità per costruire il mondo nuovo. Sta dentro la storia, sta dentro lui. Sta dentro con due o tre indicazioni fondamentali che non dobbiamo dimenticare. Le beatitudini, beati i miti, i non violenti, di loro è la terra, beati i giusti, beati i perseguitati, perché non è facile, dovrete anche essere disposti a pagare per le vostre idee. Quanto siete disposti a pagare per le vostre idee? Da questo avranno valore. Questa è la prospettiva di Gesù, è un nuovo piano di azione che sconfessa le prospettive e i progetti che già c'erano prima. Quindi fa capire chiaramente Gesù che la non violenza per lui non è un'opzione, è un progetto nuovo, una prospettiva di tipo nuovo. Vediamo che cosa ne salta fuori. Perché la domanda sul difenderci dalla violenza, che mi viene spontanea, andiamo avanti, è questa. Ma chi genera violenza? Perché se io mi devo difendere dalla violenza, o se io mi devo difendere con uno strumento non violento, chi genera la violenza? Faccio un elenco di situazioni, realtà, che generano violenza. Allora, la cultura e la letteratura maggioritaria genera violenza e causa violenza. La cultura e la scuola disattenta genera violenza. Faccio un esempio. Io insegno, come diceva Maurizio, in un liceo scientifico. Mi è capitato in una seconda liceo scientifico di guardare il libro di storia. Di geografia, che è più geopolitica. Mi è scappato l'occhio. Nella seconda facciamo le grandi religioni. E uno dei ragazzi dice, oh profe, guarda, anche nel nostro libro di geografia si parla delle religioni, due pagine, molto sintetiche, in cui colloca la riflessione delle religioni, e fin qui può andare bene nel libro di geopolitica. Ma la cosa che mi ha stupito è questa, ad un certo punto mi scappa l'occhio, quindi il cristianesimo, l'ebraismo, l'induismo, il buddismo, l'islam, uno dei tre capitoletti dell'islam è intitolato fondamentalismo. Il libro di geopolitica, che noi diamo agli studenti, e di geografia come un libro, i libri sono intoccabili più dei professori, evidentemente, perché quali sono scritti, figurati, siamo molto noi della cultura del libro, ti dice che il fondamentalismo di matrice religiosa e violenta va collocato come capitolo nella religione dell'Islam. Non dice che sono solo loro i fondamentalisti, ma non spiega il fenomeno del fondamentalismo. Cioè genera una situazione di violenza, perché è una cultura poco attenta, poco preparata, superficiale, che semina l'idea che devo difendermi da quei violenti fondamentalisti musulmani, perché me l'ha detto anche il libro di geografia. Figurati! E allora scriveremo a questa casa editrice perché lo modifichi. Ma le cose passano così, E genera... La violenza che agisco io genera violenza, la violenza che subisco genera violenza, perché chi è stato violentato spesso ripropone le stesse logiche. L'ingiustizia causa violenza, la fame causa violenza, la menzogna, la bugia causa violenza, la paura causa violenza, la vendetta causa violenza, la vendetta della vendetta causa violenza, la schiavitù causa violenza, non sto parlando del Medioevo, sto parlando di oggi. L'odio causa violenza, l'odio razziale e di genere causa violenza, l'odio religioso, il fanatismo, il fondamentalismo causa violenza, l'invidia causa violenza, la brama di potere causa violenza, l'imperialismo di un certo tipo, economico, politico, come volete voi, causa violenza, il militarismo causa violenza, la non conoscenza della diversità dello straniero causa violenza, il pregiudizio genera violenza, il pensiero unico genera violenza. Sono questi dei generatori incredibili di violenza. Davanti a questo elenco uno si domanda: ma si può combattere la violenza con le armi? Ma ci si può difendere da questi sistemi violenti che ho elencato mettendo in piedi un esercito, un sistema di difesa che utilizza le bombe, i cacciabombardieri, che utilizza l'esercito, i militari, che utilizza per difenderci da questa violenza? Per niente, per niente. Il che significa che tutta l'impresa incredibile di immaginare che la questione della violenza sia legata fondamentalmente e semplicemente che la questione della difesa sia legata all'uso dello strumento della violenza è diventato un progetto culturale, sociale e politico. Faccio un banale e stupido esempio. Nell'Italia democratica esiste il Ministero della Difesa. In noi, quando si parla di Ministero della Difesa, non si pensa a cooperazione, scuola, cultura, economia giusta. Si pensa che la difesa è direttamente collegata all'esercito e al militare e ai suoi strumenti. E continua, e nessuno ha in mente di cambiarlo. Perché la difesa deve essere necessariamente violenta e militarizzata. Voi figuratevi come ci si può, o si può sconfiggere l'ignoranza con un missile terrafame, o come si può sconfiggere il pregiudizio con un F-35, un cacciabombardiere, ne abbiamo comprati 90 esemplari in questo tempo e spenderemo una marea di soldi, o come ci si può difendere dalla violenza di genere o dalla violenza culturale o tribale con una pistola Beretta. Dicevo prima, la mia terra, Brescia, l'Italia è al secondo posto nel mondo come produzione di armi leggere. L'80-85% delle armi leggere prodotte in Italia è fatta a Brescia dal comparto Beretta, il che vuol dire che la mia città è al secondo posto nel mondo come produttrice e venditrice di armi leggere. Evidentemente Brescia si definisce anche molto cattolica, e il problema è perché continuiamo ad immaginare che noi possiamo collegare difesa, Vangelo, armi, strutture di violenza militare dicendo va tutto bene, e avere addormentato la coscienza e avere paura di affrontare e di guardare la realtà, quell'elefante così enorme lì chiaro davanti che non dobbiamo in nessun modo vedere. La violenza non è un campo neutrale. La violenza è un campo in cui quando ci entriamo dobbiamo decidere da che parte stare, se usarla o non usarla, non solo se subirla o non subirla, perché subito ti saltano addosso e ti dicono: ah beh, ma Gesù faceva la svelta. Certo, lui diceva: ama il tuo nemico, o si era fatto una canna la mattina con i suoi apostoli, come dico spesso, o si era usato delle sostanze strane, o aveva dei problemi psicologici, era un disadattato con le famiglie che si trovava alle spalle, oppure aveva un progetto intelligente, pieno di amore di cuore. Ama il tuo nemico, ma come si fa? Come si fa? Che roba è questa qua? Che prospettiva è? Lui dice: è una prospettiva, è un progetto. Io lo propongo, non pretendo che tutti lo accettino, ma non voglio nemmeno che con troppa facilità lo si calpesti e lo si renda inutile, imbecille, leggero e superficiale. Questo è l'elemento su cui Gesù insiste. Lui vuole scardinare una logica in cui non è immaginabile una difesa che sia fatta di amore, di giustizia, di libertà, di pace e di riconciliazione. Almeno lo chiede a chi dice che crede in lui, non pretende che tutti siano d'accordo. Tanto che in alcuni momenti si rivolge anche ai suoi amici e gli dice: scusate, ma voi, ma siete d'accordo su quello che stiamo facendo? Perché se non lo siete, decidete di andare a casa anche voi. Non è che ho bisogno del codazzo, tanto con me non spartite un bel niente. Non c'è potere e ricchezza da spartire. Se ci state perché c'è un'idea di mondo diverso, e questo è il Vangelo, il regno di Dio, come lui lo chiama. Se non ci state, evitate di fare il codazzo, come dicevo prima. Evitate di illudervi. Fate la vostra scelta. Almeno, se mi trovo davanti a qualcuno che ha scelto, saprò con chi sto parlando. E questo è il problema di molto mondo cristiano, che non sceglie e fa finta di avere scelto. Andiamo avanti ancora un pezzo. Un'altra un'altra questione. E cosa o chi difendere per Gesù? Perché il problema è che cosa difendiamo, non solo che roba è la difesa. Se io penso, guardate, che devo difendere la vita, i diritti delle persone, la loro dignità, il creato, l'ambiente in cui sono, i sogni e i progetti che abbiamo dentro di noi, i piccoli e gli ultimi, i poveri, le donne e gli esclusi, le persone. Se penso che devo difendere questo, e credo che se vale la pena difendere qualcosa o qualcuno, sono queste le realtà da difendere, mi rendo perfettamente conto che è assolutamente inutile un sistema violento che cresce costantemente e che costa infinitamente. Certo, se devo difendere la religione come sistema di potere, gli interessi di qualcuno, non di tutti e non il bene comune, ma gli interessi, lo Stato e le istituzioni, le risorse, perché mi servono per avere il mio tenore di vita, la mia fede, la mia cultura, il mio progetto. Evidentemente allora potrò anche pensare di mettermi in tasca una pistola se sono un singolo, o di mettermi in tasca un carro armato e un cacciabombardiere se sono uno Stato e una nazione. Perché se mettono in dubbio i miei interessi, immagino già che l'umanità non ha interessi comuni, ma che c'è qualcuno che può mettermi in dubbio e cancellarmi, allora devo toglierlo di mezzo, perché non c'è mediazione con loro, posso solo toglierli di mezzo. E allora giustifico la difesa violenta. Gesù dice, difendere la vita vuol dire non togliere vita, tu non uccidere. Comincia da lì, intanto. Parti da lì almeno. Dopodiché vediamo tutto il resto. La non violenza si fonda su che cosa o chi difendere per Gesù, dovrà decidere anche noi che cosa vogliamo difendere e che cosa difendono quei sistemi violenti di cui prima abbiamo accennato. Andiamo avanti, perché poi c'è anche questa questione su come difendere, come vengono avanti, come difendere. E dicevo, tornatore dietro un pezzo, come difendere e come difendersi. Perché questo è un altro dei passaggi abbastanza delicati e difficili. Quando si parla di difesa non violenta e si dice che Gesù ha detto di amare il nemico, no, di perdonare, e se ti danno una sberra tu presenta l'altra guancia, se ti portano a fare un video con lui tu fanne due, dici, ma perché ci tratti così da imbecilli, Signore? Perché ci chiedi di essere umiliati? Non può essere che tu hai un progetto, tu hai bene l'umanità. Non può essere che hai un progetto fatto così, così assurdo che ci fa calpestare dagli altri. Bene, Gesù comincia a dire due o tre indicazioni, leggo tre piccoli passi del Vangelo. Beati i non violenti, i miti, perché loro erediteranno la terra. E l'eredità è di tutti coloro che sono non violenti. Non è una proprietà privata, ma è il bene di chi rifiuta la violenza. È Matteo questo. E poi dice, non resistete a chi vi fa il male, piuttosto amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano e pregate per i vostri persecutori. Non vuol dire di farsi pestare, vuol dire che non potete rispondere allo stesso modo, non potete essere come gli altri, che vi stanno sulle storie. A voi chiedo il coraggio di trovare strumenti nuovi. Evidentemente non è facile, ma questa è la proposta. E chi mi ha detto che la vita è facile? Fate agli altri quello che voi volete che sia fatto a voi, sempre, in ogni momento, senza reciprocità. Se lo fanno loro lo faccio anch'io, altrimenti no. No, no, Gesù dice, voi fatelo. Non c'è amore più grande di questo, dare la vita per le persone. Non chiedetela, non toglietela. Questo è il progetto di Gesù. Lui lo pone, si rende conto perfettamente che chi lo sta guardando mentre dice queste parole pensa come noi. Ma dove vuoi arrivare tu con questa idea? Dove ci porti? Non può essere una roba così, non può essere. E poi? Allora classicamente arriva quello che alza la mano e dice, ho capito però, attenzione, ci sono due questioni non indifferenti. Tu ci dici di amare tutti. Tu ci dici di rispondere al male con il bene, tu ci dici di non uccidere, e allora arrivano le due situazioni che mettono in crisi tutto, la legittima difesa e la difesa dei deboli. E se capita che stanno violentando mia figlia, tu mi chiedi di stare lì e non rispondere e non fare niente? E se capita che fanno del male a una popolazione perché sono fragili e deboli, io devo star lì? Questa non è vigliaccheria? Questo non è un modo per girare attorno al problema. Tolstoi diceva, ne parlavamo prima con Maurizio, Non mi è mai capitato in 75 anni di vita di aver incontrato in una situazione, fortunatamente, in cui qualcuno stava violentando mia figlia. Ogni giorno però della mia vita ho incontrato situazioni in cui l'economia, la politica, la cultura ignorante calpestava le persone, i bambini, le figlie e i figli della nostra terra. E in nome di quel giorno che non mi è capitato, non ho potuto giustificare gli altri giorni quotidiani in cui questo capitava e in cui non ho reagito. E questo è interessante, per esempio. Uno dei problemi del mondo cattolico è che sul tema violenza l'eccezione è diventata la regola. Normalmente su tutte le altre casistiche, dalla sessualità all'economia, a tutto quello che volete voi, l'eccezione è eccezione. Sull'uso della violenza l'eccezione è diventata regola. Incredibile. Però siamo riusciti, ancora oggi riusciamo a fare questo. E c'è un'altra cosa che volevo sottolineare, vai pure avanti, che poi se la Chiesa è la comunità che accetta e che vive e che accoglie l'esperienza e la proposta di Gesù, la Chiesa può giustificare la violenza? E voi pensate subito alle figure che stai sparando, pensa alla storia della Chiesa. E qui ritorniamo ai tragici capitoli della violenza strutturale e istituzionale di cui la Chiesa si è fatta benedizione e si è fatta partner. E non servono solo pensare alle crociate. Quante volte l'uso della violenza è diventata anche l'occasione per annunciare e convertire o battezzare le persone. Ma la domanda resta: può un uomo, una donna di Chiesa e la Chiesa scegliere la violenza come sistema? Istintivamente noi diciamo no, perché se uno crede nel Vangelo non può. Storicamente la giustifichiamo, l'abbiamo giustificata e lo stiamo tuttora giustificando. C'è stato un momento nella storia interessante che ci siamo giocati male, però oggi è il momento in cui dobbiamo giocarcela, questo di adesso. Ricordate, nel momento in cui siamo nel IV secolo, 313 l'editto di Costantino e 380 Teodosio, l'editto di Teodosio, i cristiani non sono più perseguitati e il cristianesimo diventa in un certo modo la religione dello Stato romano, dell'impero romano. Lì la domanda, l'opportunità che avevamo come cristiani era quella di mantenere fede alla prospettiva precedente, liberi dalla struttura militare di potere, in modo tale da poter vivere e annunciare il Vangelo. Invece siamo diventati più realisti del re. Che cosa abbiamo fatto? Ci siamo dimenticati che il regno di Dio non è semplicemente quello di questa terra, e parlare del potere nel regno di Dio non vuol dire parlare della difesa dei potenti di questo mondo. E allora abbiamo difeso gli imperatori e abbiamo detto: per difendere loro, se questi sono cristiani, possiamo anche armarci. Fregatura. Secondo elemento: abbiamo provato ad arginare la violenza ponendogli dei limiti. Non abbiamo detto, partendo dal Vangelo, la guerra evangelicamente non è giustificabile. Abbiamo detto: ci sono delle occasioni in cui, guardando la storia, si può addirittura parlare di guerra giusta. Sant'Agostino, e poi l'ultimo catechino della Chiesa Cattolica, il Yucat, che è stato dato in mano ai ragazzi. Invece di dire no, liberi, sereni, chiari, ci siamo preoccupati di giustificare un sistema che il potere del tempo e quello di oggi incarnava. Perché? Perché ci sembrava che così potevamo stare più vicini all'umanità, e ci siamo tagliati le gambe noi stessi. Non siamo più diventati né sale né lievito. Abbiamo pensato di essere noi la pasta e abbiamo tradito fondamentalmente quella che era la nostra storia. Col Concilio Vaticano II, di cui ricordiamo i 50 anni proprio in questi giorni, si è riproposta la questione, ma con una grande fatica. Abbiamo detto che la guerra nucleare è contro la ragione, ma non siamo ancora riusciti a dire che la guerra e l'uso della violenza è contro la ragione, non tanto e solo contro Dio, ma contro la dignità dell'uomo. Non ce l'abbiamo ancora fatta, c'è ancora strada da fare, ma proprio tanta strada da fare. Vai pure avanti. Metto questa immagine, la metto perché tenetevela bene in testa. A volte davanti alla questione della violenza siamo fatti così, ci sediamo, anche della visione cristiana, evangelica della non violenza, ci sediamo, discutiamo, ci strappiamo i capelli, facciamo un sacco di documenti. Nella Chiesa Cattolica, parlo della Chiesa Cattolica, poi potremmo parlare di un discorso più ecumenico, qui Maurizio sicuramente è molto più preparato di me. Nella Chiesa Cattolica ci sono tanti documenti sul tema della pace, ma pochissimo si affronta il tema della non violenza. Di pace si parla un sacco, di non violenza si fa un sacco di fatica. E mi pare di vedere la Chiesa Cattolica un po' così. Siamo lì, parliamo di pace, di prospettive, di progetti, e dietro c'è questa enorme possibilità che è la non violenza evangelica, che non facciamo sedere accanto a noi. È il classico fenomeno questo, chiamato dall'elefante nella stanza. È un fenomeno, è un'espressione idiomatica in inglese, che indica una verità evidente, che viene ignorata o di cui si continua a non occuparci. Questo, credo, per il mondo cristiano, è legato alla lettura dell'esperienza o della tradizione, della scelta non violenta. Per Gesù non era un opzionale, per la Chiesa sì. E su questo credo che c'è tutto il margine di conversione in cui anche la Chiesa, tolto alcune chiare testimonianze, può arrivare. Vado verso la conclusione con questa proposta. Andiamo pure avanti. Che se non vedo questo, vai pure avanti, se non vedo questo elefante nella stanza, il caso contrario è questo qua. Perché se non mi faccio portare dall'elefante, cioè da un'evidenza, dalla scelta non violenza evangelica, il rischio è che vengo soffocato da un'evidenza violenta. Vai pure avanti. Il rischio è proprio questo. Posso salire sull'elefante, posso accompagnarlo, a un certo punto devo portarlo. Così è capitato anche alla Chiesa. Aveva la possibilità di lasciarsi trasportare dalla non violenza. È diventata realista, l'ha accompagnata accanto alla giustificazione di alcuni processi violenti, alla fine si è ritrovata schiacciata sui sistemi violenti, preoccupata di doverli giustificare. Chiudo, dicevo, con 4 o 5 piccole proposte che sono molto like, ma nelle quali io vedo incredibilmente una pagina di Vangelo. E a mio avviso quello che ha fatto l'UNESCO, vai pure avanti, con questo manifesto 2000 per una cultura della pace, per me che sono un cristiano, no? Un cattolico, e a me che piace il Vangelo, rilego dentro questo processo, questa proposta dell'UNESCO, questo organismo estremamente laico dell'ONU, una pagina di Vangelo, dicevo, perché traduce in quotidianità, come normalmente ha fatto Gesù, le parole che sembrano altisonanti. Che cosa vuol dire impegnarsi per la non violenza? Bene, questa è la prospettiva, proviamo a vederlo semplicemente insieme, diventa questo una prospettiva anche per voi ragazzi di impegno. Allora io mi assumo l'impegno non in modo egoistico, ma perché devo cominciare io, poi mi associerò, poi lo farò con gli altri, i compagni di classe, gli amici, la squadra di calcio, di altre attività sportive, i vicini di casa, il comitato di quartiere, fate quello che volete voi, però se non comincio io non c'è niente da fare, non posso aspettare il treno. A volte il treno sono io per gli altri. Io mi impegno nel mio territorio, nella mia parrocchia, mia scuola, mia comunità, quello che volete voi, no? Nel mio gruppo a fare questo. E la prospettiva, il percorso diventa questo, guardiamolo. Primo, si riesce ad abbassare lo schermo. Eccolo là. Ecco, non è scontato, rispettare la vita, la dignità di ogni essere umano senza discriminazione e pregiudizi. Poi c'è lui che è trovata, bravi, provate a farlo, non è una trovata così assurda, nella vostra scuola, nei vostri quartieri, la vita, che non è solo questione di aborto e eutanasia, è la dignità delle persone in ogni luogo e in ogni momento, chiunque esse siano, è già un percorso non violento, non notevole. Secondo, praticare attivamente la non violenza. Provate a fare pratica di non violenza. Che cosa vuol dire fare pratica di non violenza? Esempio, respingo la violenza sotto qualsiasi forma. Violenza fisica, le scazzottate, oppure le stronzate da stadio. Chiudo il capitolo. Per esempio. E la violenza sessuale, la violenza di genere, la tragedia dei maschi che pur di avere il possesso delle donne le ammazzano, così dico sul mio, per l'eternità. Siamo veramente quasi divini, non uomini in questo. È un desiderio dell'eternità dell'amore facendo nostro e ammazzando le donne. E la violenza psicologica, economica, sociale, in particolare verso i più indifesi, i più vulnerabili come i bambini, gli adolescenti, cioè le persone in crescita. Praticare gesti di non violenza non è una teoria, è la pratica che conta. Terzo passaggio. E dividere il mio tempo e le mie risorse materiali. Eh già, che è il tema della giustizia. La divisione del tempo e delle risorse materiali, i soldi che ho in tasca, i beni che ho in casa, il cibo che ho nel cassetto, no? O nel frigorifero, perché poi questa è la questione concreta, dividerla, perché nessuno sia povero su questa terra, o dentro il mio quartiere, o dentro il mio condominio, coltivando la generosità, che non è un valore semplicemente esplicitamente religioso, è un valore profondamente laico, la generosità, per porre fine all'emarginazione, all'ingiustizia, all'oppressione politica ed economica. Vai pure avanti. Difendere la libertà di espressione e la diversità culturale. Mamma mia, qui siamo un paese democratico, in Italia ci siamo, figurati se ci siamo su questi temi. Difendere la libertà di espressione e la libertà e la diversità culturale. Pensate ai temi dell'omosessualità, anche dentro la Chiesa, Pensate ai temi delle culture diverse, ai temi, che ne so, dei Rom, dei Sinti, degli Zingari. Pensate alla questione degli stranieri, pensate alla questione delle diverse espressioni religiose o di spiritualità diverse. No, è la nostra, siamo noi che abbiamo ragione. Io vengo da una terra in cui il fenomeno, non parlo del partito, ma il fenomeno del leghismo identitario ha perfettamente cancellato questo processo e questo percorso. Andiamo pure avanti. Promuovere un consumo responsabile. Ecco, il mio quotidiano, cosa consumo, cosa produco, come vendo. Promuovere un consumo responsabile. E qui, guardate, non è un problema di mia madre che va a fare le spese, o di mio padre che ha la piccola industria e produce. È un problema mio, il mio stile quotidiano di vita. Cosa ho in tasca? Cosa costa quello che è in tasca? Cosa genera nel mondo quello che è in tasca? Dal telefono all'iPad, a tutto quello che volete voi, no? Alla mia bicicletta o alla mia auto o quello che volete voi. Consumo responsabile. Vai pure avanti. E alla fine poi ciò che conta è questo. Contribuire allo sviluppo della mia comunità. Prima o poi io la cambio le padiglie, dovrò pur prendere in mano perché il mondo sia diverso. E perché il processo della non violenza riesca a vincere un processo violento. E quando mai lo prendiamo in mano noi badile la carriola, ci facciamo un po' di cali. Stiamo a guardare la storia, perché tutto sommato ci va bene, anche se troppa parte di questa umanità viene calpestata anche in mezzo a noi. Fare concretamente qualche cosa, con la partecipazione delle donne nel rispetto dei principi democratici, al fine di creare insieme nuove forme di solidarietà. Uno dice, che c'entra questo col Vangelo e con la non violenza optional di Gesù? Gesù la sua scelta l'ha fatta. La domanda è, noi abbiamo la non violenza come optional? E questi stili fanno parte di noi oppure no? Perché se non li troviamo in noi, abbiamo deciso che per noi la violenza è lo stile e la non violenza è un optional per fare qualche deepening o qualche festicciola e poco più.